Allora, è la lezione del 19, Morando.
Scusate, ma è un po' un processo interattivo. Allora, noi facciamo i nostri incontri e quando abbiamo raccolto un insieme di lezioni abbastanza assimilabili a un capitolo, dopo averlo fatto alla lavagna, proiettiamo il PowerPoint. Voi vedete la successione delle formule, delle teorie, delle immagini e capite se avete capito. E laddove eventualmente non è stata chiara la cosa, la definiamo, la ridefiniamo e la mettiamo a posto. Per esempio, il caso della cinematica. Lo spazzoliamo, poi lo proiettiamo, vediamo cosa salta fuori, d'accordo? Perché se invece lo presento subito con il PowerPoint, diventa qualcosa di asettico, c'è un diaframma tra voi e il sottoscritto e la cosa non torna. Invece io con la matita devo poter cazzeggiare in tutti i modi possibili. Se la cosa torna, e laddove non torna la correggiamo con delle aggiunte, delle osservazioni. Mi sono piaciute molto le domande di questa mattina perché mi danno la possibilità di correggere il tiro in linea. Vi passo il PowerPoint di quell'argomento e si va avanti. Per le esercitazioni, io ci ho pensato stanotte, a parte il fatto che so, in questi giorni ho in mente un sogno che se si realizza sarà una bomba, però dipende dalla burocrazia della statale, quindi la cosa potrebbe essere nella sua semplicità estremamente difficile. Per le esercitazioni avrei pensato una cosa di questo tipo. Normalmente in un corso le esercitazioni servono perché uno impara a far di conto e siccome da noi gli esami sono fatti sempre di almeno tre parti, una parte in cui uno fa un esame scritto, se lo supera, fa l'esame orale, il quale è ammesso, se può certificare che aver fatto l'esame sperimentale, non so, vi racconto il mio esame di macchine elettriche, una penana con tre lavagne, uno sale di là, fa la lavagna all'esercizio scritto, proprio non può usare la calcolatrice, deve fare i conti a mente. Se supera quell'esame va a quello successivo dove fa tutta la parte sperimentale che ha fatto per un anno. Se supera quello, a questo punto finalmente va a fare l'esame con le sue tre domande teoriche. Dopodiché scende, esce, i tre docenti si parlottano e danno il voto. Quando uno si presenta all'esame di laurea porta le esercitazioni di tutti i 5 anni, quelle del laboratorio, dove non si può essere ammesso un errore se uno prima non presenta tutti i calcoli, dal progetto di una centrale elettrica al progetto di un volano, tutto qua. Su tutta questa roba può essere interrogato, quindi si deve ricordare tutto. Dopodiché ci sono dei docenti che ciascuno pone una domanda e poi si inizia l'esame di laurea. Allora, tutto questo a noi non serve. Però le esercitazioni possono avere anche un altro scopo che secondo me è molto più importante: avere sotto mano degli esempi che fanno capire che cosa uno possa capire. Quindi, se io faccio la teoria cinematica del calcolo della velocità, devo assolutamente far vedere almeno in 2 o 3 casi, praticamente, se io ho quelle equazioni, come calcolo la velocità, come trovo il vettore tangente, eccetera, eccetera. E a maggior ragione, riallacciandoci a quello che abbiamo visto ieri mattina con quella equazione assolutamente compendiosa con derivate prime e seconde, non è detto che voi dobbiate essere in condizione di risolvere quelle equazioni, o meglio di integrarle, però è assolutamente indispensabile che almeno un paio di volte voi possiate vedere che cosa succede, ovviamente in esempi semplici e pilotati. Allora, siccome questo non si può fare durante le lezioni perché il tempo è quello che è, io penserei di mettervi a disposizione un pacchetto di esercitazioni fatte direttamente da me, non qui dove non le posso fare perché non è casa mia, ma al Politecnico dove posso fare quello che voglio perché è casa mia. Allora, Queste esercitazioni io le posso fare al martedì pomeriggio, che è il periodo in cui i miei ragazzi fanno le esercitazioni per l'altro mio corso. Però io, tra un'esercitazione di martedì e quella loro del martedì successivo, per la serie Chi grida più forte ha ragione, posso chiedere a loro, ma loro dicono di sì, di spostare il successivo martedì a due o tre martedì dopo. Tanto quello che conta per loro è fare tutte le loro esercitazioni. E allora alcuni martedì li usano loro per i miei allievi di là, e altri martedì li uso io, per esempio, per fare la cinematica, un'esercitazione, la dinamica, un'esercitazione, la termodinamica, un'esercitazione, la teoria dei campi, almeno un paio di esercitazioni, quindi quell'equazione che dicevo ieri mattina che unificano Fourier, Laplace, D'Alembert, Helmholtz, considerarle nei casi più elementari e visualizzarle. Le integro io, oppure vi dico, vedete, la soluzione di questa è quella, vediamo di leggerla, vedete che rappresenta effettivamente quel determinato fenomeno, eccetera, eccetera. Quindi teoria dei campi, un'esercitazione sulla teoria delle onde, un'esercitazione sulla relatività ristretta, in modo tale che voi almeno sappiate che cosa succede, se no altrimenti... Se sento, ricordo, se faccio, capisco, se vedo fare, dimentico più lentamente. Allora, per far questo, premetto naturalmente che io non sono il mio tipo, credo che questo tra le righe si sappia. Non lo sono e del resto non ho ragioni per esserlo. Quindi, se vi propongo questa possibilità, non è perché sono affetto da protagonismo, il che è anche vero, perché come tutti i perdenti di successo lo posso anche essere, è perché credo molto in questa professione e quindi cerco di mettere a disposizione degli allievi, che sono il mio cosmo, queste possibilità. Quindi, se potete esserci, se vi interessa esserci, tutto quello che volete voi. Evidentemente siete gli amici più cari e più graditi. Se non potete esserci, se la cosa, per dirla con il linguaggio dell'attrazione elettrica, scivola sui binari della vostra indifferenza, restiamo amici lo stesso. Però se qualcuno di voi vuole esserci, io devo saperlo prima, perché devo dare al Politecnico un numero possibile di presenze, perché di là rispetto a qua non si possono fare le lezioni nelle aule dove c'è un numero di persone superiore a quelle che i pompieri danno come dato di targa. Quindi se al posto di 10 persone ce ne sono 11, scoppia un incendio e qualcuno va arrosto, io finisco nei pioghi di Venezia. C'era già stato mio nonno come falsario.
Ah sì?
Mio nonno è stato arrestato come falsario ed è finito, si faceva le monete. Solo che siccome era un pigro non le andava neanche a sperciare nel paese vicino. Le sperciava subito lì e la polizia ha beccato. Modestamente. Dietro al retino si vantava di essere figlio di una puttana, non era vero, ma lui lo raccontava, io almeno non è poco, No, in realtà mio nonno era un tecnicaccio, però aveva fatto anche queste cose. Stava studiando l'anticipo dell'acceleratore dell'isola Frassini e in età di tempo faceva le monete. Allora, questa è la... non la possibilità che vi do, perché usare la parola possibilità anche di paternalistico che non mi va. Questa è l'offerta che da amico ad amici io vi prospetto. Voi sapete che da qui arrivare a Piazza Leonardo basta prendere il 23, non a caso il 23 da Piazza Fontana arriva in via Ponzio e quindi è un tram costruito apposta. Inoltre passa per una via dove c'è un negozio di giocattoli che si chiama il Barone Rosso, in via Bizio. Io ho la mappa dei negozi di giocattoli, quindi passate vicino a una via Gonne dove c'è, no, via Premuda dove c'è Zeppelin, che è il negozio dove vende Zeppelin fine del mondo, da lì passate per il Barone Rosso e quindi poi arrivate là e facciamo qualche formuletta. Quindi pensateci, perché se due o tre di voi pensano o ritengono di considerare utile questo tipo di esercizio complementare, che poi A questo punto, in un'esercitazione di questo tipo, lo scambio di idee, il confronto diventa molto più attivo, nel senso, cioè, hai fatto quel passaggio, me lo spieghi, perché, eccetera, e quindi uno riesce a chiarirsi molto di più le idee. Tenete presente una cosa, che non si può dire di aver capito una teoria scientifica fin tanto che non la si applica. Voi non la potete applicare, ma potete applicare il criterio di analisi e di critica del concetto, che è poi la vostra professione. Quindi, se mentre siamo lì scriviamo una certa formula, per esempio, se integrando un'equazione troviamo questa cosa qua, seno di 2 pi greco su lambda x meno 2 pi greco su t grande t, qui si trova che praticamente questa è un'onda che percorre una lunghezza d'onda nello spazio nel tempo in cui la forzante compie un periodo, e quindi viene fuori che la lunghezza d'onda è la celerità per il tempo. Ecco, questa è un'identità fondamentale della natura. Integrando l'equazione la si trova, e allora uno può dire, vabbè, discutiamolo un attimo, perché se è vero questo, allora vuol dire che l'equazione di D'Alembert della fuga di Brandt porta sempre a quella soluzione. Allora il conto che io trovo questo, su quella, da questo numero vado a tirare fuori da un lato la celerità, e dall'altro, siccome questa è l'elasticità dello spazio, questa è l'inerzia dello spazio, io ho la conferma che lo spazio è fisico. Cioè, se da filosofo apro la finestra e dico questo spazio è fisico, da fisico matematico dico sì, era vero, ma c'è un paio. Dal filosofo lo vedo come da fisico matematico, dal fisico matematico lo vedo come da filosofo. Quindi la situazione diventa circolare. Da questo deducete quello, da quello pensate a questo. Questo io ve lo posso raccontare nella teoria, questo trovate tutto nel quadernuccio, ma se non facciamo almeno un paio di esempi, ve lo dimenticate. Arrivo. Arrivo. No, comunque, queste esercitazioni che io chiamerei di geologia, signora Giulia, più che esercitazioni, iniziano esattamente da quanto voi dovete. Dovete trovare un'ottica che non è di facilità di tempo. Chi fa lezione è a vostra disposizione, non è vero il contrario. Non siete voi che dovete seguire me, sono io che devo seguire voi. Quindi, se siete interessati e avete una finestra temporale, io mi organizzo dicendo: la mia sala Carlo Erba numero 2, il Dipartimento di Legge Tecnica si chiama Istituzione Carlo Erba, dato nel 1886, il secondo nel mondo, e la mia sala Carlo Erba, che è la sala storica dove si facevano le lezioni ai tempi di Priotti, è a mia disposizione di martedì pomeriggio. Quindi l'unica condizione di vincolo è quella. Quale poi sia il martedì, me lo dite voi, e io automaticamente con la mia sciabola e il mio emo arrivo e con i miei esperimenti. D'accordo, quindi mettetevi d'accordo, cazzeggiate, che vuol dire interagite in modo fattivo e febbrile, e poi ditemi che cosa volete fare. Va bene? Io dopodiché sono pronto a mettervi a disposizione non la mia competenza, le mie emozioni. Sulla mia competenza lasciamo perdere, sulle mie emozioni sono pronto a firmarle. Va bene? Ci siamo? Ovviamente me lo dovete dire con un tempo tecnico, perché io devo poi comunicare a chi di dovere, al solito contenzio di turno, come vanno le cose, d'accordo? Benissimo. Una cosa ovvia però, una volta che avremo finito la meccanica, noi passeremo alla termodinamica. E allora, se stiamo facendo la termodinamica, non dobbiamo lasciare passare troppo tempo per fare l'incontro sulla meccanica, perché altrimenti è un pochettino come le impronte sulla sabbia poi arrivano da essere un ragno, d'accordo? Non fa scienza, sanno ritenere inteso. Va bene? Osservazioni? Bene, allora. Oggi parleremo del concetto di velocità e di accelerazione. Velocità e accelerazione. Prima di... Ma io devo tirare su questa specificazione.
Che...
Lei è capace. Come buono lei. Grazie. Ma io lo sapevo fare, volevo vedere se lei... se lei era... ha stradito. Grazie. Allora, ci siamo, siamo... Allora, prima facciamo come sempre un breve richiamo della puntata precedente dello sceneggiato, come dite voi oggi, fiction. Allora, l'idea base che deve rimanervi in mente è: noi abbiamo la geometria, dove le variabili sono la x, la y, la z, è un parametro t. Nella geometria queste variabili non hanno nessun carattere fisico, sono le variabili della nostra casa. Con queste quattro variabili io posso costruire tutta un insieme di algoritmi che vanno da quello di vettore, da quello di vettore posizione, da quello di area, di derivata, di integrale, tutto quello che volete voi. Quindi gli strumenti li ho tutti. La cinematica, che è la prima parte della meccanica, non è altro che geometria del movimento. Badate che geometria del movimento vuol dire che io ho un atteggiamento mentale di tipo descrittivo. Io vedo il geranio che mi cade sulla testa, ne descrivo lo spazio in funzione del tempo e quindi calcolo con che velocità mi arriva in testa, ma non sono esplicativo, non so per quale motivo mi arriva in testa, non so quale sia la causa.
Ma in quel caso il tempo non è una variabile, è un parametro.
Nel caso della scenata, sì, infatti stavo dicendo, nella geometria era un parametro, nel momento in cui dalla geometria passiamo alla geometria del movimento, quindi della cinematica, la x e la y della z diventa lo spazio, e quindi la grandezza che devo misurare, e il parametro t diventa un indice di stato che devo misurare, al quale associo poi un intervallo t1 meno t2 che chiamo durata. Quindi, la cinematica come geometria del movimento che cos'è? È la geometria a livello nazionale popolare dove le variabili in gioco x, y, z e t con Brisman diventano grandezze che io devo misurare e fin tanto che non le misuro io non posso partire. Quindi in geometria tutti gli algoritmi sono lì e li utilizzo tranquillamente. In cinematica gli algoritmi sono lì, sono pronti per essere utilizzati, ma assumono significato fisico solo nel momento in cui le variabili in gioco, x, y, z e t, sono misurabili e il criterio di misura adottato definisce il significato della grandezza stessa. Quindi, misurarsi il tempo con due metodi diversi dovrei dire che sono due concetti di tempo diversi, perché a fare il concetto da quel momento è il criterio di misura che io devo adottare per misurare la grandezza stessa. Chiaro? Ci siamo? Allora, una volta che io ammetto di avere con Brisman gli strumenti, io dalla geometria cartesiana euclidea passo alla geometria del movimento, quindi passo alla cinematica. come primo gradino della meccanica razionale, dove la meccanica razionale è quella parte della matematica che si chiama scienza del movimento. Chiaro? Insisto su un fatto fondamentale, e per voi ovviamente la classificazione è fondamentale perché ha una valenza metodologica. Con la cinematica io sono descrittivo e non esplicativo. Assisto a un fenomeno e lo descrivo in termini di spazio, in termini di tempo, in termini di correlazione tra spazio e tempo. Vedo il geranio che mi cade giù, sono in grado di stabilire tra quanti secondi mi romperà la testa. Per quale motivo vada giù? Non lo so. Chiaro? Il passo successivo sarà la dinamica. Se applico al geranio una determinata forza, con che legge si muoverà? Chiaro? Un conto è dire: io vedo la locomotiva che si muove nei binari, per me è un punto materiale, con la cinematica so dire con che velocità va e tra quanti minuti arriverà in stazione. Con la dinamica io dirò: se metto nella locomotiva tot chili di carbone, che forza sulle ruote ci sarà? E con quella forza, con che velocità la locomotiva si sposterà? Meccanica applicata. Quante spallate di carbone devo buttare perché la locomotiva vada alla velocità che mi serva? Tecnologia. Che biella devo mettere alla ruota perché la ruota con quelle spallate di carbone si muova senza rompersi? Ingegneria. Che tipo di biella devo mettere perché la locomotiva che mi è costata tot lire faccia il servizio previsto di tot anni prima di rompersi, in modo tale che con quella tariffa oraria io possa recuperare tutti i soldi che ho speso per progettarla e per costruirla? Capito il processo logico? Si tratta sempre di cambiare la causa con l'effetto.
Quindi la dinamica si interessa delle cause?
No, no, ieri sono andato a fare un esame autometrico, praticamente sono una scelta molecolare. Dica, ma va bene quello che sì.
La dinamica quindi non si interessa delle cause?
Sì, lei praticamente con la dinamica diventa non più descrittivo ma esplicativo. Io le do una forza e lei mi dice: va bene, se la forza che mi hai applicato è questa, la legge X di T è questa. Quindi in cinematica voi avete una legge X di T e con la geometria risalite allo spazio, alla velocità, all'accelerazione, però voi partite da un dato assegnato da chi volete voi. La legge spazio in funzione del tempo è nota. In dinamica invece il discorso è diverso. Io parto da una causa e faccio la ricostruzione del movimento. Io ti do una forza, quale sarà la legge X di T? Ovviamente una volta fatta la legge X di T applicherò la cinematica per dedurre la velocità, l'accelerazione, lo spazio. Quindi diciamo che la cinematica è ancora poverella perché deve partire dalla X di T. La dinamica dice: no, io faccio un salto indietro, parto dalla causa risalgo all'X di T e poi finalmente uso la cinematica per identificare tutti i parametri della geometria del movimento. La statica invece è la scienza dell'equilibrio. Se io prendo il geranio e gli do una forza, il geranio viene giù e mi rompe la testa. La statica dice: che forza devo mettere sotto al poggiolo, al dodicesimo piano, perché il geranio stia lì e non rompa la parte sottostante e cada giù? Se io costruisco una locomotiva, studio la dinamica. Dico che è applicata una certa forza e con quella forza io deduco cinematicamente la legge con cui la locomotiva si muove. Quando costruisco una casa invece dico: ho un carico statico, fermo, devo stabilire che plinti di cemento armato mettere, in modo che la casa non vada giù. Con altre parole, se in dinamica io scrivo forza uguale massa per accelerazione, in statica dico, siccome non devo avere nessuna accelerazione, io devo mettere al primo membro una somma di forze che sia uguale a zero. Quindi, se sul mio pavimento c'è un certo carico che mi esercita una forza, io con i vincoli dovrò esercitare una forza opposta in modo che la somma sia nulla e la casa verosimilmente rimanga in piedi. Naturalmente una casa non si può costruire solo staticamente, ma bisogna costruirla anche dinamicamente. Bisogna quindi approssimare la casa a un insieme di punti materiali concentrati, su quello immaginare che il terreno abbia un'oscillazione di un certo tipo e quindi calcolare le elongazioni delle varie parti e pertanto fare il progetto antisismico. D'accordo? La progettazione del cemento armato è una cosa assolutamente strepitosa, è di grande emozione. Quando voi fate un pavimento, una soletta, voi fate una struttura che più o meno ha una sezione di cemento di questo tipo. Il pavimento è quindi come un piano messo così che ha due appoggi. Il peso, che è più o meno distribuito, fa sì che la struttura vada a piegarsi in questo modo. Se voi vedete questo profilo, vedete facilmente che questa parte del cemento si allunga, che è la parte sottostante, e la parte sopra si comprime. Siccome il cemento sopporta bene la compressione e non sopporta assolutamente la trazione, voi cosa fate? Inventate il cemento armato, cioè fate le sezioni, studiate la forma, andate a vedere dove sono i punti in trazione e nei punti in trazione andate a mettere dentro un'anima di acciaio. Da quel momento la struttura è vincolata perché la compressione cadrà tutta sul cemento e la trazione tutta sull'acciaio. È per questo che il più grande nemico di una casa in acciaio, cioè il cemento armato, è il fuoco. Il fuoco è molto più temibile sul cemento armato che non sul legno. E no, perché il fuoco scalda l'acciaio. Dopo i 600-800 gradi l'acciaio ferma, non è più in grado di sopportare la trazione. Quindi, fino a 799 gradi il cemento compresso tiene e l'acciaio teso tiene. A 800 gradi l'acciaio ferma, dice, oi tesoro, lì. Da quel momento non c'è più, allora tutta la parte in cemento, in trazione, non regge e in un attimo la casa implode. Ma attenzione, una casa ben progettata in cemento armato non è una casa che dà la disagia, eh? Cioè, fino a tot tiri sul pavimento regge, aggiungete un fazzoletto da naso, oltrepassate il limite, l'acciaio non tiene più, passa già qua cemento e in un attimo la casa va giù, mentre la vecchia casa in pietra cominciava a dire, allora uno cominciava a sentire tutta una serie di segnali, dice, non spingete, scaviamo anche noi. Chiaro? La tecnica dell'ingegneria del cemento armato è una scienza bella, si chiama tecnica delle costruzioni. Allora, sì, arrivo. Mi dica tutto, mi vuol dire lei che dice? Dunque, per come si è andato il top, per come si è andato il giro, forse c'è chi lo sa troppo bene. Non lo può dire, ma lei sa benissimo che molti ingegneri hanno studiato la dinamica delle torri gemelle e hanno dimenticato che era compatibile con l'uso di aerodinamica.
Però si è scaldato.
Quindi qui ci porterebbe a un discorso che con l'ingegneria non ha niente.
Ma quanti gradi poi è andato? Con l'impatto?
Sì, ma lei non riesce. riesce, tu non riesci a snervare l'acciaio in pochi microsecondi perché arriva un aeroplano. E poi l'implosione faceva pensare a qualcosa che saltava sotto, non sopra. Io non posso dire niente perché non lo so. Io ho fatto delle perizie, ma per incidenti ferroviari, non per incidenti di case. Io sono omologato a progettare le case, a firmare i progetti di case dal terzo piano in su, con le altre
no.
Ma sono omologato a progettare le case e a firmarle, non a studiare, mentre lo posso fare per i treni. Mi sembra però di aver sentito, e comunque per quanto ne so, che quella dinamica non era quella compatibile con l'urto esterno. Io l'unica cosa che posso dire è questo: oggi ci sono troppi sospetti in merito a un lontano 1941, quando a Pearl Harbor i giapponesi hanno beccato la flotta americana e l'hanno affondata prima di aver dichiarato guerra. Qualcuno dice, probabilmente in questo modo qualcuno sapeva e ha fatto finta di niente in maniera tale da far sì che gli americani fossero così incazzati da decidere di entrare in guerra.
Questa è dietrologia.
Ma nei conti delle ore qualcuno diceva qualche minuto di margine ci fosse, quindi potrebbe esserci qualcosa del genere anche qui. Gli studi che hanno fatto gli ingegneri strutturisti avanzano qualche riserva sul fatto che la dinamica potesse essere quella dell'urto dell'aeroplano, perché ci sono delle implosioni che con un urto trasversale non hanno niente a che vedere. Comunque ci starei. In quel caso non dovrei neanche scomodare l'ingegneria strutturale, ma la psichiatria per studiare qualche personaggio. Allora, ci siamo fin qui. Ripetiamo un attimino le cose di ieri, quelle ultime che mi hanno creato qualche difficoltà, e ditemi se qualcosa non torna. Se tutto torna, oggi facciamo velocità ed accelerazione, va bene? E io preferisco la dinamica lenta nella posizione delle cose, non quello che conta arrivare in fretta tanto per fare. Mi rivolgo a degli amici, in questo caso, quindi all'amici chiedo questo favore: laddove qualcosa non è chiaro, ve lo segnalate. Allora, riferiamo lo spazio ad una terna cartesiana ortogonale destra, va bene? X, Y, Z. Consideriamo un punto mobile. Stiamo abbandonando la geometria e stiamo passando, no, sono troppo forte, l'ho letto, e stiamo passando alla geometria del movimento. Quindi X, Y, Z e T non sono variabili solo nel senso della matematica, ma lo sono nel senso brisbaniano del termine. Quindi io posso parlare di quella T perché ho uno strumento che mi consente la misura, d'accordo? Allora, per identificare la posizione istante per istante del punto P, io devo dare le coordinate del punto stesso in funzione del tempo, d'accordo? Chiaro? Quindi io posso dire che conosco la posizione del punto P di T se conosco questa terna. Mi accorgo però che posso compattare questo formalismo ricorrendo alla nozione di vettore. Posso dire quindi che il punto P rispetto a O è identificato da un vettore posizione che io potrò indicare con P di T e O. Ricordo che con Leonardo un vettore è dato con la successione ordinata di punti. Allora, se un punto è fisso e l'altro punto è mobile, e questo punto lo indicherò come una funzione del tempo. badate, così facciamo fuori il problema, non deve crearvi ansia il fatto che io dica punto funzione del tempo, perché voi siete portati a pensare variabile y funzione di un'altra variabile x, e il punto vi sembra un'entità strana. In realtà il concetto di funzione è una legge di corrispondenza tra punti. Se io scrivo y uguale a f di x, do una legge di corrispondenza tra questo punto e questo punto, quindi è una trasformazione che da un punto mi fa passare a un altro punto. Giusto? Allora io posso sempre immaginare che la legge di trasformazione mi faccia passare da una terna o da una enupla a un punto. Ma siccome la enupla è funzione del tempo, automaticamente il punto è funzione del tempo, perché a questo stadio dell'esposizione, se mi ricordo che il concetto di funzione è sinonimo di corrispondenza, io ho una legge di corrispondenza per la quale da un istante passo a tre numeri reali e da tre numeri reali passo a un punto. Quindi c'è una trasformazione tra un istante nel tempo e un punto nello spazio. Ma se c'è questa corrispondenza, visto e considerato che funzione è sinonimo di corrispondenza, io dico che il punto nello spazio si corrisponde alla variabile tempo che ho misurato e che quindi il punto è funzione del tempo. Oggi posso limare un attimino i concetti che ieri vi ho stravacato, voce del verbo stravacare, d'accordo? Strapegato. Adesso meglio. Ci siamo? Allora, guardate. Io posso costruire questi tre vettori e dire che se faccio, guardate proprio il cartone animato, se faccio questa costruzione x, y, z, trovo questo vettore, giusto? Ma voi sapete che un vettore può essere rappresentato con il suo modulo e il suo versore. Perché questo? Perché un vettore è un ente identificato da una direzione, da un verso e da un modulo. Allora, la direzione e il verso, diciamolo così, sono i parametri geometrici, giusto? Retta di appartenenza, senso di percorrenza della retta. Il modulo è il parametro, chiamiamolo così, quantitativo. Di questi tre, due, quelli geometrici, li compendio nel versore e quello, passatemi l'espressione, quantitativo, lo metto nel modulo. Chiaro? Voi, quando siete in automobile, avete una velocità che è una grandezza vettoriale. La vostra automobile, mentre va in questa traiettoria, ha una direzione e un verso che sono quelli della tangente, e poi un modulo che è quello dato dal tachimetro. Se voi prendete il numero dato dal tachimetro, lo moltiplicate per il versore, che è tangente alla traiettoria e diretto come il muto della macchina, voi avete il vettore velocità, giusto? Quindi già usare il tachimetro vuol dire aver diviso il vettore velocità in due entità, il modulo è il versore, e prendere atto del fatto che il tachimetro ti dà il modulo. Va bene? Quindi anche il concetto di versore non dovrebbe darvi più nessuna difficoltà. Va bene? Perché gli ho detto che aveva creato un po' di ansia, che era giusta, adesso pensate di chiamarla a mattina. Limiamo bene i concetti, va bene? Allora,
scusi professore. Mi ha lasciato aperto.
Vedete che in questo modo una costruzione strettamente geometrica per noi è diventata analitica, perché sotto l'aspetto quantitativo io lavoro su delle normalissime funzioni della scuola interna. Quindi, perché è importante questo? Qual è il risultato che ottengo? Se ho un insieme mostruoso di strumenti analitici, derivate, integrale, limite, differenziale, tutto quello che volete voi, a un'entità geometrica come quella normale di vettore non lo posso applicare. Cos'è questa freccia messa lì? Di cosa mi posso applicare del calcolo? Ma nel momento in cui io passo questa rappresentazione analitica, io su quelle funzioni lì vado alla grande. Va bene? Fin qui va tutto bene? Ovviamente a questo punto, al variare del tempo in un certo intervallo AB, chiudo gli estremi, il punto P descriverà un luogo geometrico dello spazio che io chiamerò traiettoria del punto mobile. Traiettoria del punto mobile. Vedete però che a questo punto il mio concetto di traiettoria non è un concetto verboso e campato per aria, è semplicemente il luogo geometrico descritto da una funzione che io posso dominare con tutti i criteri dell'analisi. Io praticamente ho preso un'entità geometrica un po' strana e l'ho vincolata alla giurisdizione dell'analisi matematica. Non insisto sul fatto che le funzioni di t, di t e z di t avranno tutti i requisiti di regolarità, cioè continuità, derivabilità, continuità della derivata, eccetera, in modo tale che la funzione sia, nel senso più intuitivo del termine, una funzione regolare, cioè che in uno stesso istante il punto non possa essere in due posizioni diverse o in due istanti diversi nello stesso punto. Questo potrebbe capitare dal punto di vista analitico, ma se io conferisco alle funzioni i requisiti di regolarità che sono propri delle funzioni fisiche, questo problema non si pone. Tra le funzioni della matematica e le funzioni della fisica c'è una certa distanza. La matematica riesce a partorire addirittura funzioni che non possono essere rappresentate da diagramma. Lo vedremo, la funzione di Peano, la curva di Peano, non può essere, la curva di Peano, la funzione di Peano non può essere diagrammata. Basta questo per capire il casino che si può creare. Noi qui operiamo con funzioni fisiche, la natura è un po' più assennata, non ha bisogno di strafare e sta legata al quotidiano, d'accordo? In matematica voi potete avere funzioni che hanno discontinuità di prima specie, il limite della sinistra è diverso dal limite della destra. In fisica non sempre potete avere questo, potete vedere? Applicate una forza a una massa, avrete la forza di attrito, che è proporzionale alla velocità, più la forza di inerzia, che è proporzionale alla derivata. Guardate, supponete che il limite della destra sia diverso dal limite della sinistra, d'accordo? Allora quando andate a fare la derivata, qui che cosa avete come derivata? Una cosa che va su infinito, giusto? Allora, questa forza che è legata alla derivata tende all'impulso, durata infinitesima, ampiezza infinita. Questa, che è legata invece al valore attuale, fa il salto, quindi la discontinuità, quindi è finita. Un termine finito viene sommato ad un termine impulsivo e quindi il finito sommato all'infinitamente grande, che cosa dà? L'infinitamente grande. Quindi il secondo membro avete un infinitamente grande di durata infinitesima. Qui avete un finito di durata finita. Il primo membro non può essere uguale al secondo. Salterebbe la legge di Newton. Siccome la legge di Newton non può saltare, la massa per sua pigrizia obbliga la curva ad avere il punto goloso e evitare il salto. Questo non vuol dire che non ci siano casi in cui invece c'è il gradino. se io prendo un tir a 180 km all'ora e lo sbatto contro il Monte Rosa, in un tempo nullo la velocità da 120 km all'ora va a zero. Allora la potenza di gioco diventa infinita. Siccome il motore del tir ha potenza finita, tutto questo si deve scaricare da qualche altra parte, dove nel tir che diventa piccolo qui. Allora questa si chiama dinamica impulsiva, serve per studiare la distruzione dei sistemi. Per esempio, studiando il pendolino, occorre studiare quello che succede quando l'albero di trasmissione si spezza, va giù e va a infilarsi tra le traversine della rotaia. Ma quella dinamica impulsiva. Allora, torniamo qua. Su questo quindi non ci sono difficoltà, va bene? Quindi io sono in grado di ricostruire il movimento. Per esempio, io potrei avere una legge di questo tipo. Vedete? Le tre funzioni sono dei binomi lineari. Se io vado a far variare t tra a e b e vado a rappresentare x, y, z, trovo che la curva è una retta nello spazio. D'accordo? Perché le equazioni di primo grado, voi sapete, che rappresentano sempre delle rette. Va bene? Quindi un primo esempio potrebbe essere questo. Un secondo esempio potrebbe essere questo. Una circonferenza, raggio, punto mobile, angolo. Allora il TT è uguale a questo raggio per il coseno dell'angolo. Y è uguale al raggio per il seno dell'angolo. L'angolo a sua volta è proporzionale al tempo secondo la velocità angolare che prende il segno. E per t uguale a 0 occupa una posizione iniziale. Del movimento circolare. Se qui scrivo, guardate, t diviso r uguale a coseno e y di t diviso r uguale a seno, se vi ricordate che seno al quadrato più coseno al quadrato vale 1, avete x al quadrato su r più y al quadrato su r uguale 1. L'equazione della circonferenza concentra nell'origine. Ma con quale botta? Che in geometria analitica voi avete scritto x su r quadro più, scusate, x quadro su r quadro più y quadro su r quadro uguale a 1. C'era la corrispondenza tra x ed y, geometria analitica. Adesso x ed y si parlano tra di loro attraverso t, il tempo. Il fenomeno è ancora la geometria di prima, ma è descritta nel dominio del tempo. Buongiorno. Ma è descritta nel dominio del tempo. È chiara la differenza? Abbiamo ancora, ragazzi, scusate, prima di scrivere, datemi botta. Abbiamo scritto x quadro su r quadro più y quadro su r quadro uguale a 1, che è la legge che abbiamo scritto alla scuola materna quando abbiamo fatto l'equazione della circonferenza, non del cerchio, della circonferenza, che sono due cose diverse. Siamo passati dalla geometria alla cinematica. Che cosa è successo? Che questa relazione l'abbiamo scritta sulla base di una variabile t e abbiamo detto per ogni t tra a e b tutto avviene come se fossimo ancora in geometria analitica lungo una circonferenza. Chiaro? E ovviamente gli esempi si potrebbero... Cos'è che non torna? Sta pensando ad altro, spero. Allora mi va bene. Perché se lei pensa all'equazione del cerchio con quella malinconia da post-adolescente, vuol dire che c'è qualcosa che non va.
quando ti ha fatto quel di greco, questo ha fatto un giro e se sei salito di pi ti passa. Quindi state facendo un'elica di passo pi. Quindi, come vedete, nel dominio del tempo potete casseggiare in tutti i modi possibili. Ottenete, casseggiare vuol dire svolgere con una certa partecipazione emotiva il caso. Allora, andiamo avanti. Dove copiare? Dopo di essere in casa, ma
no.
Adesso richiamiamo un attimino il concetto di ascissa curvilinea che ieri vi ha creato qualche problema. Quindi riflettete e memorizzate su quel concetto ansiogeno di ieri e andiamo avanti. La prima cosa che posso dirvi è questa. Se ritorniamo al termine di titolo di tz di pi di prima, dove t è x uguale a t più b, t uguale a c, t più, cioè quel casino lì, mi veniva fuori una cosa messa qua, vero? Allora voi sapete benissimo che l'orecchio sinistro si può grattare con la mano destra, però l'aggrito aumenta l'entropia, quindi è meglio grattarsi direttamente così. Allora, non c'è nessun motivo per fare tutto questo casino qua, tanto vale prendere il sistema di riferimento e metterlo qua. E quindi da quel momento arrivare alla cinematica che avete studiato alla scuola materna, dove tutto si muoveva soltanto sulla retta, che era un modo cretino di fare le cose, perché tutto veniva sulla retta e poi quando le curve diventavano vere il motto era: non spingete, scappiamo anche noi. Invece è molto meglio fare un approccio onnicomprensivo, dopodiché in retromarcia, grattandosi con la mano sinistra e non con la destra, dire: va bene, ma se è una retta tanto vale mettermi lì, giusto? È inutile studiare la circonferenza qua scrivendo x2 più y2 più ax più by più c uguale a 0. Tanto vale prendere questa qui. Se fossi un politico obbligherei la circonferenza a mettersi lei qua, siccome sono un ingegnere la metto qua, chiaro? Se fossi un politicante direi che la circonferenza non serve, oppure che la so gestire solo io, ma siccome sono un ingegnere, con curiosità sposto io il mio sistema di riferimento, chiaro? Quindi il sistema di riferimento viene scelto sempre secondo criteri di buon senso. Allora se io ho una retta mi metto qua, giusto? Quando ho fatto questa operazione, che vantaggio ho? Ho un vantaggio straordinario, che io posso misurare questi spazi. Vedete? Cioè, posso fare un'operazione che qui non mi sarebbe stata direttamente possibile. Cioè prendere un filo, appoggiarlo alla retta e via via che il tempo passa, tenendo fermo il primo estremo del filo, spostare il secondo. Questa operazione perché mi torna? Perché in quel caso, lungo la traiettoria, il filo, che io posso chiamare ascissa, coincide con la x che io ho imparato in matematica. Quindi, nel momento in cui io mi sono messo su un sistema di riferimento furbino, quando parlo della x che mi è estranea, faccio l'operazione che io avrei fatto tranquillamente, avrei legato il tuo spago qui e poi dall'altra parte con la carrucola mi sarei spostato lungo la linea retta. Ma se questa operazione mi funziona sulla retta, la prima cosa che mi domando è: visto che è una bella idea, perché non la devo applicare anche a una traiettoria curva? Visto e considerato che, a parte quello che mi insegnano nella scuola materna, le traiettorie hanno il cattivo gusto di non essere mai rettilinee, allora dovrò fare l'operazione di legare lo spago di qui e di muovere la carrucola e, piuttosto andare dritto, seguire il profilo. Allora cosa devo fare a questo punto? Sostituire il concetto di ascissa rettilinea con il concetto di ascissa curvilinea. E come lo farò, ragazzi? Con due osservazioni fondamentali. La prima ti rivale il principio della permanenza delle proprietà formali. Quindi quando prenderò la mia scienza curvilinea nella formula, se la dovrò applicare alla retta, ritroverò l'ITT della scuola materna. E secondo, siccome la cinematica è la geometria del movimento, prenderò tutto il patrimonio di algoritmi della geometria che ho già messo a punto e facendo partire il conto a secondi, le ripeterò, cioè farò degli integrali e mentre con la mano destra scriverò gli integrali, con la mano sinistra terrò d'occhio il conto a secondi che mi dice, oi, te sei ricordo? Il tempo qui sta salendo, eh? Chiaro? Va bene fin qui? Vedete che stiamo pennellando una cosa e adesso non vi crea più ansia. Adesso la scelta curvilinea vi risulta, dice, ma perché non ci ho pensato prima, è vero? Quindi, ragazzi, il mio compito è uno solo, quello di smitizzare i problemi e dirvi, ricordate, se una cosa vi crea ansia, non addebitate la vostra ansia all'ipotesi di non essere adeguati. Partite serenamente dall'idea che è un'idea nuova e che il vostro spirito è come la massa in quell'equazione di prima, non accetta la discontinuità di prima specie perché risponde con l'impulso. Allora il mio compito è quello di sostituire la discontinuità col punto angoloso, quindi raccontarvi la cosa un giorno e il giorno dopo farvi verificare che era chiarissima, e non perché sono stato bravo io con la mia ansia fuga di gas non lo posso essere per definizione, per un altro motivo, perché questa notte mentre voi facevate sogni di cui un gentiluomo non parla, il vostro inconscio continuava a gestire lo schedario e a mettere in chiaro quel concetto che vi creava ansia. Questa mattina, mentre siete tornati qui, avete pensato perché era solo un sogno, siete trovati anche lo schedario pronto. E allora improvvisamente la scissa curvilinea era una cazzata con la cappa che andava bene così. Bene, allora. Però ricordatevi che l'approccio deve essere sempre su Engel. Quindi io faccio una definizione su una curva qualunque, ma se ritorno alla retta di partenza, devo trovare gli accordi, eh? Se facessi una definizione che riportata alla retta di partenza non coincide con la scissa di curvilinea, con il concetto di scissa rettilinea, io avrei cannato tutto, eh? Perché non avrei fatto un'estensione. Avrei introdotto una teoria nuova, allora ne posso introdurre quante voglio, chiaro? Ritorna ragazzi? Allora, ricordiamoci i passaggini col teorema di Pitagora che abbiamo. Cosa? Non guardi me, per favore. Allora, se io avessi una traiettoria così sull'asse X, cosa farei? Tac, 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 vero? Se la stessa retta l'avessi qua, come farei a misurare la scissa curvilinea? Giusto? Se ce l'ho così, che cosa posso dire? Posso dire che questo triangolo mi dà un risultato per un funzion. Ma se la parità di punto iniziale, se prendo il punto variato e lungo la curva regolare non ci sono stati, se faccio tendere il punto variato al punto iniziale e quindi infinito all'infinitesimo, che non è infinitamente piccolo, allora questo tende a questo e l'errore tra questa lunghezza e questa tende a zero prima di quando il punto variato tende al punto iniziale. Dimostreremo in analisi che l'errore commesso è un infinitesimo di ordine superiore, cioè delta x e l'errore tendono tutti a zero con delta x che tende a zero, ma quando delta x tende a zero l'errore è già arrivato prima. Badate che in matematica, datemi botta e lo vedremo, si lavora non sull'infinitesimo, sull'ordine dell'infinitesimo. Se io commetto un errore e dimostro che quell'errore è un infinitesimo di ordine superiore, non ho nessun problema, perché vuol dire che quando i genitori tornano in casa, tracce non ce ne sono più, spariscono prima dell'arrivo dei genitori. Quindi la matematica agisce su questo, tutta la biancheria intima sparisce prima che i genitori arrivino. Questo si chiama l'infinitesimo di ordine superiore. Sto parlando di cose di... John Fitzgerald Kennedy aveva alcuni dei suoi poliziotti di guardia che avevano il compito di far sapere che Jack Kennedy stava tornando, in modo tale che prima che la First Lady tornasse, tutte le tracce dovevano sparire. Sapete che John Kennedy era stato da priapismo? Sì, questo era conseguente a una ferita che aveva avuto in guerra e per la quale gli avevano dato la medaglia d'oro. Non so per quale tipo di battaglie, ma comunque lui era stato ferito in guerra sul suo PT-109, questo gli aveva provocato una permanente. Infatti poi c'è stata una vendita paurosa di PT-109, tutti cercavano di simulare la ferita, ma vabbè. Quindi lui era molto attivo. Sì, quindi bisognerebbe aprire un discorso lunghissimo tra il rapporto tra Kennedy e il padre, questa figura terribile, castrante, dalla quale lui non si era mai liberato, cercava di eguagliare in tutti i modi. Quando seppe che il padre aveva avuto una storia con Marlene Dietrich, cercò di concupire a sua volta Marlene Dietrich.
Ah, proprio Marlene Dietrich?
Sì, la quale comprende
la sua donna quasi.
Ma quella era fuori dal tempo,
Ma poi non era lesbica, tra l'altro.
No, era polivalente.
Ah, ecco, adesso è arrosto.
Era polistroma. Sì, era stata...
Era versatile.
Per una settimana era stata... aveva passato una settimana di fuoco, per quello detto che era, in un isolotto nella vita del sud. Ma lì era... Ma anche Greta Garbo. Allora, vi torna, quindi ragazzi, possiamo dire che di z quadro è uguale a questo e che tutto questo è uguale a ds quadro per dx che prende 0, sì, vero? Ripeto però, quando questo è andato...
Dico, aspetta. Z è anche S
di Z quadro è questo di S quadro. Quindi quando questo punto tende a questo, quindi di X tende a 0, questo non è più circa uguale, è uguale, non circa. Guardate ragazzi, si sta ragionando sull'ordine dell'infinitesimo, Non è vero che la matematica in questo caso fa delle approssimazioni, perché se dimostra che l'errore è un infinitesimo di ordine superiore, quando arriva non c'è più traccia, Quindi, nella matematica applicata, come quella della meccanica razionale, stabilire l'ordine dell'infinitesimo è il primo passaggio per dire, attenzione, non sto facendo un errore, non sto facendo un'approssimazione. Questo vi deve essere molto chiaro, proprio perché voi siete filosofi scientifici. Datemi retta un attimo. Siccome io uso degli integrali, faccio una somma di termini infinitesimi, vero? Se facendo questo dimostro che un infinitesimo è di ordine superiore a un altro, visto che so già sugli infinitesimi, vuol dire che l'errore materialmente non c'è. Non è che uno dice, ho questa grandezza, ne prendo una piccolina più o meno, vediamo quanto. No, questo è rigoroso. Quando non c'è più niente, è chiaro questo? Quindi il concetto di infinitesimo, torno a insistere, non confondetelo con il concetto di infinitamente piccolo o di ragionevolmente molto piccolo. No, no, è un'altra cosa. Chiaro? Vuol dire che se io faccio questo limite, e do un certo valore a n, tutto questo va a 0, vuol dire che questo, se per esempio questo esponente è 7, è un infinitesimo del settimo ordine rispetto all'altro, cioè a una velocità, lo vedremo, 7 volte maggiore nell'andare a zero. Quindi l'ordine dell'infinitesimo è dominante. Se io dico che è l'infinitesimo del settimo ordine, vuol dire che lui va a una velocità che è 7 volte maggiore. Ecco perché si dice legge iperbolica, perché la legge iperbolica è la legge più veloce che esista, e quindi tenderà sempre a zero di più di qualunque altra, e la vedremo comunque. Allora, scusatemi se mi dilungo su questa roba, ma a questo punto io posso dire sempre se ci vedo, ragazzi, a questo punto badate che dovrei fare così, ma quando faccio così questo se ne va, questo è buono. Quindi mi raccomando, ragazzi, come filosofi scientifici non partite mai dall'idea che quelle relazioni sono relazioni approssimate in cui, per la serie volemus e bene, stiamo cercando di fare degli accordi politici. Quelle sono relazioni rigorose, quindi la matematica in questo non sbaglia, eh? Poi apriremo un discorso su questo, però l'infinitesimo ha un significato matematico e non ha un significato fisico. E questa sarà la grande fregatura che mi metterà completamente fuori gioco. Guardate. Un elemento di conduttore, se dotato di velocità U, sottoposto a un campo magnetico B, se ha un'emergenza M, risulta essere di una forza elettromotrice di E. Poi lo approfondiremo, ma solo per farvi capire che quando si passa dalla matematica poi alla sperimentazione un problema c'è. Se io devo fare la forza elettromotrice sull'intero conduttore, non faccio altro che lungo il conduttore chiuso fare assieme di tutte le forze elettromotrici. Io posso misurare questa grandezza globale perché è un percorso chiuso. Questa grandezza differenziale la posso scrivere matematicamente, ma non la posso misurare. Non la posso misurare non perché c'è uno strumento sufficientemente cazzuto da farlo, ma perché non esiste, non ha significato fisico. Perché se io prendo questo termine e gli aggiungo un termine che sommato lungo il percorso intero vale 0, questa somma con questo termine equivale a questo. Basta solo che questo termine additivo sommato sull'intero percorso sia nullo. E siccome i termini additivi che sommati sull'intero percorso siano nulli, ne posso inventare perlomeno l'infinito alla 2, io potrò sempre dire che l'infinitesimo è matematico, ma non è mai fisico. E non perché non c'è lo strumento, ma perché lo strumento non può misurare ciò che non esiste. E non potendolo misurare, non esiste. Quindi, ragazzi, mi ricordo agli eletti, lo sapete, quando mi usate il complemento di vantaggio per carica emotiva, quando mi usate il differenziale e l'infinitesimo, sapete che nel calcolo non sgarrate, ma non confondete l'infinitesimo matematico con la possibilità di misurarlo fisicamente, perché una misura per avere un significato deve essere univoca. Io qui ne posso fare questa la seconda, qual è quella buona? Chiaro? Quindi io non potrò mai fare la misura dell'infinitesimo, ma potrò fare la misura dell'elemento, quindi su lunghezza finita. In quel caso, non essendo infinitesimo, quando vado a fare i conti sbaglio. Quindi ci stiamo avvicinando a dei problemi. Siete d'accordo sull'importanza di quello che vi ho detto? L'infinitesimo dovete coglierlo dai due punti di vista e gestirvelo con la consapevolezza dell'assoluto rigore analitico e della prudenza sperimentale, ricordandovi con Bridgman la serietà e l'importanza dell'esperimento, non fatevi idee sbagliate, perché altrimenti il vostro rapporto con la natura canna, voce del verbo cannare, cioè fare i conti in modo non del tutto esatto. Domanda: vi sembra possibile che un filosofo scientifico non abbia piena consapevolezza di questi problemi? Ma che tipo di filosofia della scienza farebbe? Siete d'accordo?
Tutto?
Siete d'accordo? Quel peccato parlerà insieme del sesso degli angeli, eh? O della menopausa delle farfalle, o della vita sessuale della donna che non fa niente. Non si può misurare,
si può misurare, non faccio nel questo momento in cui
si deve essere un'opportunità, cioè certo, ma quel momento vengono a due, cioè, con una nuvoletta che mi dice, e la nuvoletta è più densa qui che qui. E certo, quindi lei non riesce più a acchiappare. Posso dire, se vado di qui, forse acchiappo più di qua. Sapete quanti sono i circuiti elettrici equivalenti di un trasformatore? Il trasformatore, sapete cos'è, no? Quello scatolotto che lo infilate di qui, entra 220 e dall'altra parte 25 volt, 10 volt. Va bene? Immaginate che dentro ci sia un circuito elettrico? Sì. Sapete quanti sono i circuiti elettrici che possono rappresentare lo stesso trasformatore? In natura e in matematica? 10 alla sesta. Cioè l'uomo, rispetto a uno scatolotto stupido come un trasformatore, ha 10 alla sesta possibilità di dare la stessa rappresentazione esterna con una costituzione interna completamente diversa. E da questo punto di vista, adesso mi viene in mente una cosa: quando al Politecnico farò la lezione su questo problema del 10 alla sesta, la organizzerò in modo che voi ci siate, in maniera tale che siate informati della cosa. Perché anche il trasformatore, di cui parla pure il grande Ludovico nel suo trattato di storia del pensiero scientifico, anche il trasformatore vi dà una misura di come voi possiate approcciare la natura. Pensate ragazzi, 10 alla sesta possibilità diverse. Quindi stateci molto attenti. Allora, fin qui vi torna? Allora io dico che la lunghezza cosa sarà? Veniamo all'integrale, la somma da quando è iniziato il fenomeno ad adesso che lo sto studiando, non ce n'è, si chiama dominio di integrazione, di chi? Di tutti gli elementi. Ma scusate un attimo ragazzi, se voi aveste una curva, come fareste a misurare la lunghezza? Fareste vari pezzettini corti quanto basta perché siano assimilabili a una retta, li sommate tutti, ottenete un risultato alla pena di segugio fuggente, poi li rendete sempre più corti. Quando sono infinitamente corti e sono infiniti per numero, il risultato che beccate, che esiste, è unico, è quello buono, giusto? Quindi quando scrivete questa cosa qui non dovete preoccuparvi, perché in realtà state traducendo in pratica quella che è una lettura intuitiva. Poi, siccome noi in realtà siamo in tridimensionale, quindi faremo di x, di y, di z, cioè applicheremo il teorema di Pitagora due volte. Una prima volta nel piano per trovare un'ipotenusa, quell'ipotenusa diventerà cateto, col terzo cateto becchiamo l'ipotenusa finale, va bene? Quindi capite bene però che questa formula non si può usare, perché? Perché questa formula esprime di x, di y, di z in un fenomeno che è nel dominio del tempo e dentro la radice il tempo non c'è. Soprattutto
una vittima di un incidente stradale, per cui
come stanno le cose?
Adesso ho fatto la maglia per il mio nome.
Che
va bene, ho preso una botta retta da adesso.
Questo è quello che conta. Quindi ragazzi, che cosa dica?
Se disegniamo la, cioè la funzione che c'era disegnata prima, no? L'intermedio di integrazione non dovrebbe essere da x1 a x2, cioè non sto integrando su un intervallo che è definito in x.
Sì, se io integrassi in senso geometrico, sì. Ma il mio fenomeno, giusta l'osservazione della collega, lei dice, io ho il mio tratto di curva nella geometria elementare, potrei sommare da x1 a x2, se facessi della geometria. Ma il mio fenomeno varia nel dominio del tempo. Io non vado a vedere il punto iniziale, vado a vedere l'istante iniziale. Quindi io dirò, nell'istante iniziale il punto è lì, ma che mi frega? In quel punto lì qual era l'istante? Perché la mia variabile indipendente è il tempo. Quindi io tutto devo riportarlo non al punto iniziale, all'istante iniziale in corrispondenza al quale c'era il punto iniziale. Questo vuol dire integrare nel dominio del tempo. Va bene fin qui? Allora, vi ricordo che se io ho una funzione così, posso scrivere df su dt uguale f'. Vero? Quindi, alla scuola materna mi hanno insegnato che se tratto questo come relazioni algebriche, posso ottenere qualcosa di questo tipo. Perché tutti sanno che a diviso d uguale a c vale a uguale bc per ogni d diverso da 0. Vero? Adesso è chiaro questo passaggio, non è più anziano. Allora, io posso scrivere che dx su dt è uguale a x primo. Se avevo questa funzione e quindi che dx è uguale a x primo ct e quindi quadrando va bene? Giusto? Proprietà delle potenze che avete studiato nella scuola materna. Allora se vado a sostituire la mente col tempo, giusto? Con l'accordo di x quadro.
Perché ha fatto quel puntino?
Il puntino è il simbolo matematico per dire derivata. In matematica si fa così, in meccanica si fa così.
Ecco.
Allora, adesso siccome siamo in meccanica, ho pensato, scusate, non ve l'ho detto. Da questo si passa a questo. In ingegneria si fa così. Dove qui sta per pulsazione complessa, la vedremo, calcolo di Design. Beh, questa è una cosa strepitosa, sapete perché? Perché insomma con l'operazione di derivazione diventa un'operazione di moltiplicazione. E quindi anche la derivata diventa algebra.
Sì, ok, no,
sì, sì. Vabbè. Sì, sì. Capiamo. Adesso va.
Perché
questo di GF di uguale a F primo? Dunque, sì. Sì, lo facciamo. Ecco, diciamo, quando qualche cosa non sono chiaro, voi non lo chiedete. Questo che non è chiaro?
No, l'equivalenza mi è chiaro, non è chiaro il passaggio dalla funzione da dove sbuca la t rispetto alla funzione x.
Dove sbuca la t?
No, rispetto alla proprio alla funzione y uguale a t.
Qua?
Noi diciamo di...
Beh, io potrei scriverlo così. simboli equivalenti. Quindi io posso dire che di y è uguale a y' per dt, che di y è uguale a y' per dt, o che di f è uguale a y' per dt. Questi simboli di f, y', f', sono perfettamente equivalenti. Io posso dire che questo è uguale a questo per questo, o che questo è uguale a questo per questo, oppure che questo è uguale a questo. Calma, non si spaventa, sono stato io non chiaro. Ripetiamo insieme. Questo le donna questo
sì,
ecco, allora se io scrivo y uguale a f di t posso scrivere di y su di t uguale di f su di t. Quindi usare questo simbolo, usare questo o usare questo è la stessa identica cosa, sono solo con notazioni diverse dello stesso concetto. Caso contrario non ho capito la sua obiezione. Non le torno ancora?
No, non le torno ancora, questo è il
problema. No, vale. Mi dico, può venire qui per favore?
Se fosse D, se fratto di T, posso ancora usare DF, no? Quindi è solo per Y, no?
Sì, perché è una funzione.
Perché questa equivalenza?
Sono solo simboli diversi, ma è solo è una simbologia diversa e non un concetto.
Certo.
Ci sono matematici che lo rendono in un modo oppure nell'altro, io li ho usati tutti proprio per mettere.
Forse magari tutto torna chiaramente quando tu mi dice io ho messo la formula di visto
uguale. Scriva tutto il pensato, mi dica cosa.
Da dove
vuoi vedere?
Vabbè. Allora, io qui ci sono sicuramente.
Questo? E quello buono dell'integrale non ce ne frega niente. Sì, derivato. No, ci deve essere di x dentro.
Era la d.
Sta applicando il teorema di Pitagora, se qui mi torna ragazzi.
Di z.
Sì, metta anche la quarta, siamo nello spazio a quattro dimensioni.
Ecco, da qui non mi è chiaro perché sbuca fuori questo.
Sbuca fuori?
Perché proprio sbuca fuori.
Ma è la, è la definizione di derivata.
Sì, ah,
ecco, è quello che probabilmente è quello materno.
È sempre da dire. Dunque, allora partiamo da un'idea. Lei ha una somma che ha questa variabile di integrazione.
Cioè, lei stava integrando questa.
Sì. Quindi lei praticamente ha un dominio di integrazione che vale da qui a qui. Quindi la variabile corrente deve essere la t. Qui le variabili correnti sono 3. Non me ne faccio niente. Non me ne faccio niente perché sono 3. Non me ne faccio niente perché nessuna delle 3 si sposa con questa e io ho già stabilito che il mio fenomeno evolverà in questo intervallo. Perché la S mi dice parti da qui e vai qui. Questi 3 mi dicono, noi non ci parliamo tra di loro e ciascuno di noi se ne va a muovere. Allora, se io voglio fare un conto, devo prendere queste 3 situazioni e ricondurre tutte in forma differenziata a queste. Allora, se io mi ricordo che vale questa legge, perché ho già detto che lo spazio è funzione del tempo, allora io mi ricordo che di x su di t vale x' di t. Allora, dove c'è di x, posso sicuramente mettere questo, perché a quel punto risolvo il mio problema, in quanto questo non diventa funzione del tempo, e l'integrazione che dipende dal differenziale va proprio su di t.
Quindi lei ovviamente ha aggiunto una di sopra sotto e questo va a questo.
No, per questo lo faccio derivare.
Esatto.
A questo punto, dove avevo questa espressione, che però non mi sa gestire, io vado a prendermi la derivata e la moltiplico per il tempuzzo. Questo per questo mi deve dare questo. Lo ripeto per tutti. Dopodiché devo mettere a fianco di tutti i quattro, giusto? Lo vedete qui? Il DT. Io lo sono fuori. E quindi dovrei fare così. Allora io mi ricordo che la radice quadrata di x quadro è uguale al moduli di x e quindi è uguale a x se x è sempre positivo. Ma siccome dt è sempre positivo, perché il tempo più avanti è più grande del tempo immediatamente primo, io sono sicuro di poter togliere la radice di questo e scrivere questo. A questo punto ho un normalissimo integrale abeliano che potrebbe integrare anche, non so, adesso le torna?
Sì.
Bene, allora mi raccomando, riflettete bene sul discorso differenziale, ordine dell'infinitesimo, infinitesimo matematico, tentativo di andare a misurare l'infinitesimo. Una bella formula elegante, non è che la possiate tradurre.
Concettualmente posso dire che l'integrale alla fine per me è un metodo, una comodità, un metodo di calcolo né più né meno con i logaritmi oppure no?
Sì.
Quindi l'integrale è un concetto così. La derivata non vuol dire che è questo. Non è un metodo di calcolo.
Anche la derivata.
Possiamo considerare.
È un metodo di calcolo, perché la derivata è l'indice di rapidità di variazione di un fenomeno.
Cioè, ma nei miei tempi si diceva il limite del
rapporto incrementale.
La H tendente a zero, è giusto?
Sì, la derivata arriva da tre direzioni diverse. Arriva dal concetto di tangente, arriva dal concetto di rapporto incrementale, diventa l'informazione che tu ottieni per sapere con che rapidità una grandezza varia. Perché inizialmente il concetto di tangente non dava problemi, perché siccome veniva applicato una conica, io posso dire tranquillamente che la tangente è la retta che è comune con la curva oltre il punto. Ma se al posto di avere una conica o una curva fatta così, in questo punto non è vero che la retta tangente è comune con la curva oltre il punto, perché ne può avere altri. Allora a questo punto non posso più prendere tutta la curva, ma devo stare a guardare quello che succede nell'intorno. E allora devo prendere un punto variato e farlo arrivare al punto iniziale, perché il mio concetto primordiale non è mai quello di tangente, ma è sempre quello di secante, perché due punti distinti li so dominare, due punti che indefinitamente si avvicinano mi creano ansia, quindi devo farlo attraverso il limite. Ma siccome il limite è tra grandezze evanescenti, io devo essere in grado di tradurre l'evanescente in una disequazione tra termini finiti. Questo è stato il grande risultato degli illuministi. Io prendo una cosa evanescente che appartiene al mondo delle fiabe e te la traduco in soldoni in una condizione tra termini finiti. Quindi la derivata è un rapporto tra grandezze evanescenti che riconduce a un legame tra grandezze finite. Siccome le grandezze finite le posso misurare e quelle evanescenti no, io la derivata la governo con una certa energia. Su questo parleremo molto però. Chiaro, e una cosa deve essere chiara, se vi interessa che su queste cose ne parliamo quanto serve, gli incontri possono essere tutti quelli che vogliamo, perché questa è un'opinione mia, che sono un fesso, ma l'università è un consultorio che deve essere aperto 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, con un obiettivo, parlare, scambiare idee, stare insieme, accumulare conoscenze, condividere emozioni. Quindi non ci sono ragioni. Mi dispiace, le lezioni dovevano durare 24 minuti 8 secondi e 2 nanosecondi, siamo al terzo nanosecondo, di quell'argomento non ne parliamo. No, la lezione dura fino a che serve, quindi può durare un minuto o 10 ore, dipenderà dall'argomento.
Questo per passare per ogni scatole, non sarebbe utile fare un esempio numerico per capire la validità del calcolo integrale, per esempio con un'area irregolare, perché noi finora abbiamo sempre calcolato nelle scuole elementari figure geometriche o piane o solidi, volumi, aree, eccetera. Se io per dire ho un terreno a superficie irregolare con dei parametri di rilievo, con quei parametri di rilievo posso calcolare e fare l'integrale dell'area.
Allora,
un esempio numerico per causa.
Questa mattina ci siamo presi un accordo, che adesso riferiamo anche a te, che eri assente. Noi, magari sono io, si penserebbe di usare le esercitazioni al Politecnico non più fatte dai miei ragazzi, ma fatte direttamente da me per voi, in cui stiamo parlando della derivata, non ci bruciamo il tempo facendo gli esempi che ci portano fuori strada, poi ci prendiamo le 3 ore dell'esercitazione al Poli e facciamo tutti gli esempi e controesempi sulla derivata o sull'integrale. Tu pensa, e ormai come faccio io a partorire il concetto di integrale? Parto dal concetto di area di un rettangolo che so dominare e poi faccio questo giochetto qui, trovo le aree e poi faccio in modo che questi punti siano infiniti. Non è mica vero che faccio limite per n che attende all'infinito della somma delle singole aree, perché quando il numero di divisioni va infinito non è mica detto che io vada realmente a spazzolare tutto questo. Immagina di avere questo intervallo. Io ti prendo questa prima parte che chiamo delta, poi quelle che complessivamente chiamo P meno delta le divido per n. Poi faccio tendere n infinito e sono fregato, perché qui spazzolo tutto e qui mi rimane invariato. Siccome io devo scegliere la rappresentazione più generale, non dirò mai così, dirò dove delta è la massima ampiezza di suddivisione. Se va a zero la più grande, tutte le altre tessere quindi sono già andate a zero. Questa operazione io la posso fare tranquillamente a mano e immaginare poi di tendere a. Se prendo una curva strana e la metto al calcolatore con MATLAB, ecco che noi faremo l'esercitazione di calcolo numerico, ve l'ho già detto, 2 esercitazioni, una di calcolo numerico e una di caos. Io prendo il calcolatore, mi do questa roba e poi gli dico scegli n in modo tale che l'errore commesso sia meno di 0,0,0,0. Lui gira come un pazzo e in qualche secondo lo fa. Perché? Perché il calcolatore per fare un calcolo cosa deve fare? Deve prendere un elettrone e spostarlo da una traiettoria all'altra. Ci piega un attimo. Quindi faremo sicuramente gli esercizi. Almeno faremo. Io propongo, chi vuole esserci, ci sarà, chi vuole esserci, non ha speranza.
Ma che giorno avrei bisogno?
No, perché adesso io avrei bisogno di un elenco di adesioni, non perché, ma perché devo chiedere ai competenti uffici di farli. Allora, quindi a questo punto io ho la scissa curvilinea. Questa?
No, la x
alla seconda, sarà l'x e la z.
Così?
Ma è finita la radice?
Così dici? No, perché una volta che sono tutto radice, la radice, il radicando non ha bisogno di radice. Attenzione, questa è una radice aritmetica e non è una radice algebrica. Allora,
che precisa.
Quindi che cosa ho fatto, ragazzi? Guardate, ho preso questo pezzettino, datemi porta per favore, ho messo il pezzo di filo e ho trovato la scissa curvilinea, giusto? Abbiamo detto che l'operazione deve essere fatta in accordo col criterio della permanenza delle proprietà formali di Encke. Allora, prendiamo questa cosa qui e facciamola formare questo pezzino qua, va bene? Ciccia, ciccia, quindi mi viene integrale di 0 e t di x' al quadrato di t, la radice quadrata del termine quadrato è positiva, Quindi posso fare così, ma questo mi diventa questo e questo mi diventa questo. Sono tornato alla formulazione iniziale, quindi il criterio della permanenza di Henkel.
Oh ragazzi,
se non avessi fatto questa verifica erano scarsi, da qualche parte avevo cannato qualcosa. Cioè non è che io posso allargare, non posso allargare, io devo fare come Pollicino, mentre mi allargo metto giù il pezzettino di pane e poi torno indietro. È giusto? E torna tutto?
Ma veramente l'ultima cosa è Henkel. Cioè ho capito, l'ha fatto per verificare che
quando io estendo una classe.
Sì, quello no.
Esatto. Allora,
però è così.
Quella formula generale deve riportare la formuletta solita della scissa nel momento in cui la curva diventa una retta. Se la curva diventa una retta normalissima, diventa XT, perché le altre due sono nulle. E allora, se Y quadro e Z quadro spariscono, rimane quella, e tolgo il quadrato, tolgo la radice, mi rimane X' per DT. Ma X' per DT vale di X, la somma dei DX vale di X.
Spariscono?
Se la traiettoria è questa,
okay.
Questo è il luogo geometrico dei punti per y uguale a 0 e z uguale a 0, quindi ciccia e ciccia. Giusto? Poi se non c'è questa verifica, non funziona. Cos'è che non mi torna? Tra le altre cose non sono neanche trasparenti. Copi pure. Se tutto tornava. Posso riprendere la mia posizione di diaframma rispetto alla propagazione della luce? Allora, siamo d'accordo fin qui? Vedete che a questo punto io ho un'informazione che mi correla l'istante alla posizione lungo, diciamo, la traiettoria. Ecco, io ho pensato che fosse meglio ripassare tutti i concetti e chiarirli piuttosto che andare avanti e lasciare tutti questi dubbi, che poi noi avremmo costruito una cattedrale sulle sabbie mobili. Dubbi? Tutto a posto? Giura? Vabbè, lo ripassi e domani mattina mi dice. Comunque, quando vuole me lo dirà, però la prego, mi dica cosa torna e cosa no. A questo punto, noi con la geometria del movimento siamo in grado per ogni istante di ricostruire la posizione dell'oggetto e la sua traiettoria come luogo geometrico di tutte e sole le posizioni successivamente occupate dal punto mobile alle volte del dt nel dominio del tempo AB che noi abbiamo. Andiamo a così. Ci bastano queste informazioni? No. Scusate. Se io ho una Jaguar XK120 del 1953, se è una macchina scelta a caso, una Jaguar XK120, un giorno vi parlerò della Jaguar E e vi mostrerò come sia stata copiata integralmente dall'Alfa Romeo 3500 disco volante del carrozziere Sala di Viale Certosa nel 1953. Quella macchina suscitò un tale entusiasmo nel mondo che addirittura un attore americano, Tyrone Power, consegnò all'Alfa Romeo un assegno in bianco in attesa che venisse costruita la disco volante. Ma aristocraticamente l'Alfa Romeo ne fece solo 8 esemplari, quelli che le servivano per sparagliare la Auto Union e la Mercedes nelle corse. Poi adesso che abbiamo umiliato i tedeschi non abbiamo bisogno di costruire più l'automobile. E quando nel 1961 uscì la Jaguar E, definita dalla critica del tempo una macchina scandalosamente sexy, oggi si direbbe terribilmente fallocratica, chi la progettò alla Jaguar riconobbe ufficialmente di essersi completamente rifatto alla disco volante del carrozzaio, non carrozziere, carrozzaio sala di via Viale Certosa, dove si costruivano i famosi broom, le carrozze a un solo posto nero. I brumisti, si diceva a Milano. Cos'è che stavo dicendo? Non ho capito.
Questo punto ci manca
qualcosa. Ecco, ecco. Se io prendo ad esempio una Jaguar Escape 150 del 1957 e la faccio girare per un'autostrada, nel momento in cui io conosco la legge del movimento, sono in grado in ogni momento, per ogni istante, di conoscere la posizione esatta della mia Jaguar XK 150. Quindi riconosco il movimento, perché ne so la traiettoria e la posizione attuale istante per istante. Ma l'intuizione mi dice due cose fondamentali. La prima è che quella Jaguar può andare lenta o può andare veloce. Quindi mi manca una prima informazione. Con che rapidità sta variando la mia posizione istantanea? E per rispondere a questo quesito dovrò introdurre un nuovo concetto che si chiamerà velocità. Ma la seconda cosa potrebbe essere: ma con che velocità la mia Jaguar varia la mia velocità? E allora dovrò introdurre il concetto di accelerazione. E quindi dovrò dire che la velocità è la derivata dello spazio e l'accelerazione è la derivata della velocità. Ma attenzione, come farò a fare queste derivate? Vi ricordo che la mia posizione è nello spazio secondo curve qualunque e che la mia posizione è identificata da un vettore posizione. Allora quando parlerò di velocità, io dovrò parlare di derivata del vettore posizione. E quindi otterrò una velocità che, essendo la derivata di un vettore, sarà un vettore, quindi avrà un modulo e un verso. E quando deriverò la velocità, ottenendo l'accelerazione, avrò la derivata di un prodotto, che è il modulo della velocità per il suo versore. Siccome la derivata di un prodotto vale due termini, derivando una velocità io non avrò un'accelerazione, ne avrò due. Una che mi dice la rapidità con cui varia il modulo e l'altra che mi dice la rapidità con cui varia la direzione. Quindi se io sono sulla giostra a cavalli e la mia giostra a cavalli viaggia a velocità costante, non è vero che io non sto accelerando. Sto accelerando, e come? Perché in ogni momento sto cambiando il parametro vettoriale della mia velocità. E la velocità ha due formazioni, una scalare e una vettoriale. E se il mio tachimetro lungo la giostra a cavalli non cambia, non per questo io non sto accelerando. Tant'è vero che se io sto andando a 100 all'ora, do un colpo di volante, mantenendo 100 all'ora mi sposto, io l'accelerazione la sento, perché c'è una forza che mi spinge fuori dal sedile. E quella forza è legata al raggio di curvatura locale del circolo osculatore, il circolo che oscula la traiettoria, cioè che la bacia, cioè che ha un contatto del terzo ordine rispetto al punto. Allora noi domani mattina calcoleremo il circolo osculatore e troveremo l'accelerazione del raggio di curvatura. Grazie, a domani.